dodicesimo uomo e anche e soprattutto casa per storie sui generis dal mondo del calcio, calciatori o allenatori che hanno parabole, diciamo, fuori dagli schemi e in questo caso fuori dai confini. In questo caso, appunto, per la rubrica dodicesimo Worldwide, ho il piacere di aprire le porte di Radio Firenze Viola a Davide Marchini, che è un tecnico lodigiano che dal 2016 lavora in India. Intanto, ciao Davide e benvenuto.
Ciao, ciao, grazie mille.
Senti, cercando un po' di fare... tracciare un po' la tua carriera, ho cercato su internet, tu sei laureato in scienze motorie, poi dal 2016 parti per l'India per un progetto che portava il marchio importante del Paris Saint-Germain. Ci spieghi com'è nata questa opportunità di lavoro e anche di vita e di carriera?
Sì, allora nel 2016 è stato poi tra l'altro l'anno in cui ho completato i miei studi universitari, quindi questa opportunità è arrivata, diciamo, è arrivata a proposito. In quel preciso momento prestavo servizio come allenatore in Italia per una società dilettantistica di Lodi e in più facevo altri lavori, diciamo, sempre relativi al settore dell'educazione motoria e dello sport per quanto riguarda i bambini. Gestivo progetti di alfabetizzazione motoria nelle scuole elementari, scuole materne del Lodigiano, quindi della mia zona. E diciamo, in quel momento il calcio stava un po' diventando quasi un extra, perché non mi stava dando particolari sbocchi a livello lavorativo. Appena completato l'università facevo parte di un gruppo WhatsApp di allenatori nella quale ho trovato questa opportunità di lavoro in cui si parlava semplicemente di una società, un club professionistico europeo importante che cercava giovani allenatori per un progetto all'estero. Non si menzionava Paris Saint-Germain, non era menzionata l'India. Io semplicemente in quel momento mi è sembrato l'occasione perfetta. Ho inviato il mio curriculum in inglese, al tempo il mio inglese era chiaramente non così buono come era adesso, e sono, diciamo, passato attraverso un paio di colloqui. Qui al Paris Saint-Germain, la Paris Saint-Germain Academy India, l'allenatore, l'head coach, era un altro ragazzo italiano che si chiama Simone Gasparotto, e stavano cercando, diciamo, giovani allenatori per avviare un progetto di bambini under 7, quindi bambini dai 4 ai 7 anni, che era una cosa che il Paris Saint-Germain non aveva nelle loro accademie internazionali. Io, avendo questa esperienza, diciamo, di circa 5-6 anni in quel momento con scuole materne e scuole elementari, diciamo, capitavo proprio, ero proprio, diciamo, il profilo esatto per quello. Quindi nel 2016 sono venuto qua in India, è stato un anno, diciamo, di stage, ero con un contratto di stage, dopodiché il direttore dell'Academy è piaciuto il modo in cui lavoravo e ha deciso di prolungarmi il contratto, diciamo.
Capito, quindi questo è più o meno l'inizio, tra l'altro da come l'hai descritto, visto che non sapevi nemmeno, insomma, dal messaggio che ti è arrivato, come ci hai spiegato sul gruppo WhatsApp, alcuni dettagli, è stato decisamente un salto nel buio, no? Quindi ci vuole sicuramente anche coraggio per fare quella scelta. Chiaramente immagino tu non sia pentito in questo momento, ma avevi dei dubbi, immagino, quando hai accettato di provare questa strada?
Ma è stato abbastanza, una cosa abbastanza rapida, nel senso che mi sono laureato nel febbraio 2016. Ho notato questa proposta a marzo. Tempo di fare un paio di colloqui, io a luglio ero già qua in India, quindi è stata piuttosto rapida come cosa. E poi non lo so, probabilmente sarà che al tempo comunque avevo 25 anni, anche una giovane età, non avevo un particolare lavoro, una famiglia da prendermi a carico quando ero in Italia.
Era il momento giusto per buttarsi, insomma.
Esatto, era il momento perfetto, no? Quindi sì, diciamo che non ho avuto particolari timori nella cosa. È stato proprio molto naturale.
E da come ci hai detto, tu lavori con i giovani, anzi con i giovanissimi, e questo è stato anche un motivo per cui ti hanno scelto. In questo momento, correggimi se sbaglio, sei nella realtà che si chiama Sports Roots Academy, giusto?
Esatto, allora Sports Roots Academy è l'academy che ha avviato il progetto Paris Saint-Germain Academy. praticamente penso che molte persone sappiano, i club internazionali si appoggiano a realtà locali per aprire le loro accademie internazionali. Questa Sports Roots nel 2014 ha cominciato l'attività appunto come PSG Academy India. Tra l'altro è stata la prima PSG Academy internazionale ad aprire quella in India. Dopodiché, sì, è stata la prima ad aprire e... mi sono perso un attimo, come era la domanda, scusa?
No, ti chiedevo su questo, poi soprattutto ero incuriosito dal fatto che lavori con i giovanissimi, insomma hai detto anche spesso under 7, quella è un'academy che potrebbe essere paragonata a una scuola calcio, però forse il paragone è anche non troppo giusto. Quali sono le maggiori differenze tra un settore giovanile in Italia e la realtà che hai trovato in India?
Ok, perfetto, sì. Allora, Sports Roots è appunto cominciato come PSG Academy. Il mio ruolo è stato appunto quello di cominciare questa attività per gli under 7 nei primi anni, quindi fino al 2018, che è stato l'anno in cui abbiamo terminato la collaborazione col PSG. Da quel momento in poi sono diventato capo allenatore, diciamo, dell'Academy, quindi da lì in poi il mio diciamo, lavoro principale è quello di allenare gli allenatori, diciamo, sì, più che tenere gli allenamenti sul campo. L'Academy in sé, l'ecosistema calcio giovanile indiano non è, diciamo, sviluppato come quello italiano. Cioè, tu non abbiamo, per esempio, dei campionati gestiti dalla Federazione Indiana, ce ne sono, ma partono, diciamo, dall'under 13 in su e sono veramente pochi club, poche academy, diciamo, affiliate a fare questo campionato. Quindi il nostro progetto si tratta di far vivere e far conoscere il calcio ai ragazzi qua in Italia. L'idea del mio capo è proprio l'idea che l'ha portato a rivolgersi al Paris Saint-Germain in primis, è quella che lui voleva dare la possibilità a bambini indiani di avere lo stesso tipo, lo stesso tipo di allenamento, le stesse opportunità che i ragazzi europei hanno in Europa, perché chiaramente le conoscenze a livello calcistico degli allenatori locali non sono allo stesso livello di allenatori in Europa, ovviamente. Lo sport nazionale in India è il cricket, molte persone magari lo sanno, quindi la nostra attività si occupa proprio quella di far conoscere il calcio, cercare di attirare più ragazzi a scoprire quanto è bello giocare a calcio, diciamo. Si tratta appunto di un'academy grassroots.
E immagino tu abbia avuto contatti anche col mondo del calcio indiano in generale, dei grandi, tra virgolette. E com'è il livello lì dei campionati? Cioè, paragonandolo, noi proviamo a fare sempre questo gioco abbastanza pericoloso, che è cercare di avere un corrispettivo della difficoltà del campionato estero rispetto a quello italiano, quindi non so se lo puoi paragonare a un livello italiano di calcio.
È molto difficile poterlo paragonare, poi è un calcio che è in continua evoluzione, diciamo. Negli ultimi 5 anni penso l'India e il calcio in India comunque sta riscuotendo molto più successo rispetto a prima, molte più persone lo praticano e molte più persone cominciano a conoscere il calcio, a insegnare calcio in maniera differente rispetto a prima, quindi è sicuramente uno scenario che è in evoluzione. Anche a livello, diciamo, apicale, diciamo, anche a livello alto di calcio, non è ancora molto ben strutturato. Cioè, qualche anno fa, mi sembra, se non sbaglio, nel 2014, nel 2013, è stata creata questa Indian Super League, che molti, sì, di voi magari conoscono, nella quale poi abbiamo avuto, per esempio, c'è stato Del Piero che è venuto a giocare a Delhi.
C'è stato Nesta, non sbaglio, per qualche mese in India.
Nesta, si può essere, ricordo c'è stato Materazzi, sì, che allenava Chennai.
Hanno provato a fare, diciamo, più o meno, scusami se ti interrompo, come poi è successo in Cina, forse con risultati ancora, esatto, minori, diciamo, per ora, poi
hanno provato, ma esatto, secondo me poi dopo hanno un po' abbandonato questa tendenza. Ci sono ancora delle regole nella quale, cioè, adesso non so di preciso perché appunto non mi occupo a livello professionistico di calcio qui, però c'è comunque un limite di giocatori stranieri che possono giocare in ogni squadra, non ci sono più nomi altisonanti come c'erano prima, E al di là di questa Indian Super League, diciamo, il campionato storico indiano, che si chiama I-League, è un altro campionato parallelo. Ci sono in atto, a quanto ho capito, discussioni tra coloro che gestiscono questa Super League, che è una lega stile NBA senza retrocessioni né promozioni, e questa I-League, per cercare di formare una piramide, quindi avere una sorta di Serie A, Serie B. Però è ancora tutto, diciamo, non è ancora
in divenire, diciamo, anche a livello burocratico dell'organizzazione dei campionati. A me la domanda sorge spontanea: l'India ha un bacino potenzialmente di utenti e di atleti infinito, e come mai ancora come nazionale non è riuscita ad avere risultati dignitosi, oppure anche atleti magari che sono spiccati anche da realtà più piccole e più marginali del calcio anche asiatico? È solo un motivo culturale, perché come ci spiegavi tu, lì lo sport che domina è il cricket e poi ci sono altri sport, oppure c'è, non lo so, una difficoltà strutturale nel far emergere qualcuno secondo te?
Penso che sia entrambe le motivazioni possono essere valide, nel senso che la parte strutturale è ovviamente molto importante, cioè se già non abbiamo una struttura ben definita diciamo nella parte alta della piramide, poi diventa anche molto complicato avere, per dirti, dei settori giovanili, dei bacini d'utenza anche per queste società, per poter diciamo promuovere e sviluppare il talento. Giusto per stare più bassi nella mia realtà, molti genitori, capita che vengono da me e mi chiedono: ma cosa devo fare per portare mio figlio, farlo diventare un atleta professionista? Non è chiaro qual è il percorso, è veramente oscuro tra virgolette, cioè ci sono alcune società che creano queste sorte di academy residenziali che partecipano a questi, come ti dicevo, queste poche società di I-League, campionato indiano, under 13, under 15, che fanno delle selezioni un po' in giro per tutta l'India e cercano di tirare su delle squadre, e fanno queste accademie dove bambini, dove ragazzi studiano, si allenano in una sorta di collegio. Però come ci si arriva lì è molto annebbiato,
scusami se ti interrompo, non c'è una strada tracciata, cioè a me viene in mente altri paesi appunto marginali nel mondo del calcio, magari hanno un esempio, penso, non so, adesso alla Corea del Sud con Son, che comunque è una realtà migliore, però penso alla Georgia che ora ha Kvaratskhelia. In India non c'è un simbolo del mondo del calcio, forse almeno non è arrivato a noi, non so se c'è qualche leggenda indiana del calcio a cui si
ispira. Che sta giocando ancora, che si chiama Sunil Chetri, che viene ricordato perché avrebbe, a quanto pare, segnato più o meno lo stesso numero di gol in partite internazionali di Messi e Ronaldo. Ovviamente non gioca contro lo stesso tipo di nazionali, gioca con nazionali, diciamo, di un rank inferiore, però è, diciamo, conosciuto qua in giro perché ha segnato quel numero di gol.
Sì, forse lo troviamo anche nelle classifiche, ogni tanto spunta questo nome di Sunil Chetri, come dicevi tu, però...
Sì.
Del calcio indiano, e io mi sposto anche un po' su com'è la vita lì, perché ovviamente, cioè, parlare di India forse è riduttivo, forse dovremmo parlare di dove sei te, perché chiaramente è quasi un continente anche come popolazione e grandezza. Intanto, più o meno dove, in che zona dell'India sei tu?
Ok, io vivo a Gurgaon, che è una città di adesso verrà da ridere se dico una cittadina di 3 milioni di abitanti.
Sì.
Che si trova
6 volte più grossa di Firenze, tanto per fare un paragone anche con gli ascoltatori.
Sì. esatto, sì, che si trova praticamente, lo stato è lo stato dell'Ariana, però si trova nella diciamo il distretto della capitale Delhi, cioè c'è Nuova Delhi e 3 o 4 città attorno, tra cui Gurgaon, che quindi fa parte del National Capital Region, diciamo, e quindi sono a nord Nuova Delhi, capitale. Come dicevi tu, l'India è gigantesca, quindi c'è di tutto, è molto molto varia. Dove sto io è una delle città più evolute, sia a livello economico che a livello infrastrutturale. Qui si vive molto un stile di vita molto internazionale, molte società multinazionali aprono gli uffici qui a Gurgaon, ci sono un sacco di espatriati, un sacco di gente straniera, diciamo, non indiana, quindi è, diciamo, come stile di vita direi molto simile a quello che vivrei in una qualsiasi città europea. Poi chiaramente se ci si sposta un po' si trova situazioni completamente diverse, e quindi anche lì
difficile descrivere l'India.
Come?
No, dicevo difficile descrivere l'India in così poco. Io ti volevo chiedere com'è stato a livello di aspettative realtà, cioè ovviamente tu partivi nel lontano ormai 2016 con un'idea dell'India, dove tu sei andato, dove sei andato a stabilirti, era come te lo aspettavi intorno a te la realtà?
In realtà io mi aspettavo molto, molto meno, nel senso non avevo proprio idea sinceramente di come fosse l'India, ma mi aspettavo un paese non così sviluppato, ma però qui a livello tecnologico, a livello infrastrutturale è molto molto più avanti di quello che mi aspettavo.
Anche rispetto all'Italia? In alcuni particolari?
Sì, ma rispetto, secondo me, a livello tecnologico qua secondo me sono molto molto avanti. Giusto per farti un esempio, quando c'è stato appunto, abbiamo tutti vissuto l'esperienza Covid purtroppo, durante il lockdown qui col telefono potevo fare qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa avevo bisogno di fare, qualsiasi cosa avevo bisogno di comprare, di tutto, quindi a livello tecnologico sono molto molto avanti, quello sì. Poi chiaramente ci sono delle piccole differenze rispetto a quello che noi viviamo in Italia, però penso che sia anche normale, diciamo.
Certo, poi tu vivi da 6 anni, anzi da più di 6 anni, ti sei stabilito lì, e chiaramente questo vuol dire anche che hai sposato al pieno tutta la tradizione secolare dell'India, tutte le sue caratteristiche, è sempre un gioco che proviamo sempre a fare con i nostri interlocutori da altre latitudini. Ti chiedo qual è la cosa che ti mancherebbe di più dell'India, dovessi tornare in Italia, e qual è invece un aspetto che può essere cibo, usanze o altro a cui ancora dopo tutto questo tempo fai fatica ad adattarti?
Una cosa che mi mancherebbe, allora è molto difficile dare rispondere a questa domanda. Diciamo che una delle cose è probabilmente il mio lavoro, nel senso che io lo vivo con molta passione. Per me venire qui e poter fare questo lavoro per vivere è stata una cosa eccezionale. Quello sicuramente, se dovessi lasciare l'India vuol dire lasciare questo lavoro, mi mancherebbe sicuramente la quotidianità del lavoro che svolgo, ma nient'altro di, in senso in particolare. E la seconda?
Ti chiedevo se c'è qualche abitudine magari che hanno gli indiani, oppure anche qualcosa legato alla loro cultura, cibo, usanze, che ancora, a cui ancora fatichi ad adattarti. Magari.
Ok. Sì. No, allora a livello culturale no, tutto sommato sono sempre stato abbastanza di mentalità aperta, quindi a livello culturale non c'è niente in particolare che mi dà, cui non mi sia adattato, diciamo. Forse il, non so se la conoscete, i 15 minuti, il quarto d'ora indiano, cioè nel senso, il quarto d'ora indiano si intende che se io ho un appuntamento per esempio alle 8, fino alle 8:15 va bene che arrivo anche fino alle 8:15, non sono in ritardo.
Ah ok, tipo cioè, il quarto d'ora accademico all'università, noi ce l'abbiamo qui, come per dire, c'è questo cuscinetto d'orario in cui ancora non sei in ritardo.
Esatto, io è una cosa che io proprio non sopporto, perché poi è una cosa che mi si ripercuote anche agli allenamenti, no? I genitori mi portano il ragazzino all'allenamento alle 5, me lo portano alle 5:10, mi dicono vabbè, ma sono solo le 5:10, sì, però abbiamo perso 10 minuti di allenamento, e io sono molto particolare a parte proprio riguardo agli orari.
Ma è così anche con le partite?
E alle partite sì. Ma allora la mia academy, adesso io sono riuscito dopo 6 anni, diciamo, anche i miei allenatori hanno capito che questa cosa è molto importante, la puntualità, e quindi la nostra academy è la prima cosa che i ragazzi imparano, che all'allenamento, se l'allenamento alle 5, alle 5 meno un quarto sei in ritardo, quindi io ho il quarto d'ora Davide, che è un quarto d'ora prima.
Okay. Non ci sono, immagino in questa cultura sia difficile fare multe anche per i ritardi nella squadra.
Ah, ma guarda, no, perché poi non, allora, noi sono comunque ragazzini, la mia academy arriviamo fino a 13-14 anni, quindi dare multe poi ci si ritrova a dover chiedere i soldi ai genitori, e poi è una cosa che secondo me nella nostra academy non avrebbe un particolare effetto, a meno che una delle cose che sono riuscito a fare adesso è appunto che abbiamo cominciato a creare noi dei nostri campionati con altri allenatori, altre squadre, tipo la cosa che se tu arrivi in ritardo non parti titolare al sabato o non ti selezioni, dimentichiamo per fare la partita il sabato se siamo in tanti. Quindi la stanno cominciando a prendere molto più seriamente e la cerco di muovere dal punto di vista del calcio, del rispetto della squadra, eccetera. Poi un'altra cosa che sicuramente non mi sono ancora abituato è un po' il clima, che qua lì è l'estate, si arriva a 47-48 gradi alcune volte a giugno, fa veramente veramente caldo. Nei periodi quando la temperatura è buona, si parla di novembre più o meno, c'è una cappa di smog allucinante, non so se si vedono ogni tanto le immagini in Italia. Sì.
Ma infatti come riuscite a giocare? Cioè c'è un periodo in cui giocate, perché con 40-45 gradi vi allenate comunque voi?
Sì, noi seguiamo il calendario scolastico indiano, la scuola in India va da luglio fino a fino a metà maggio. Quindi la nostra attività va avanti ogni volta per quando la scuola è aperta. Ovviamente non ci alleniamo a certi orari, cerchiamo di adeguarci un attimino, però sì, sono delle situazioni in cui ci tocca allenarci a 38-39 gradi. Chiaramente un po' ne risente la prestazione, le performance ne risentono un po', ma è il massimo che possiamo fare, diciamo. Non è proprio il clima adatto per poter giocare qui.
Abbastanza complicato, sì, immagino. E invece per quanto riguarda il tuo lavoro, tu ti sei specializzato sull'allenare, insomma lavorare con i più piccoli, e cos'è che ti ha fatto scegliere questa categoria d'età, che va più o meno fino ai bambini, ai primi calci qui si direbbe in Italia? Cioè, cosa ti ha fatto propendere per provare a lavorare con i più piccoli?
Sì, allora adesso nel mio ruolo attuale mi occupo anche di quelli un po' più grandi, nel senso mi occupo di appunto, come dicevo, allenare gli allenatori, quindi devo avere comunque conoscenza di tutte le categorie. Quando ho cominciato e mi sono buttato tanto sui ragazzi, io sui ragazzini piccoli, non so bene cos'è stato, però quando ho finito il mio percorso, diciamo, del liceo, e ho scelto di fare scienze motorie, è stato appunto perché mio padre anche era un allenatore, ho voluto provare a fare allenatore, ho deciso studio scienze motorie perché voglio conoscere qualcosa di più. Allo stesso tempo mia madre è una maestra delle elementari, e ho scoperto, diciamo, di avere in me questa passione al di là del calcio, che il calcio ovviamente è stato il mio primo amore, come tante persone, come tanti italiani, diciamo, però proprio la passione per l'insegnare ai ragazzini e ai bambini, ai ragazzini piccoli, cercare di mettermi nei loro panni, cercare di comunicare con loro, di capire come loro comunicano, giocare con loro. Ho trovato questo tipo di passione che mi ha spinto, diciamo, a dedicarmi più alle categorie più giovanili, no? Rispetto ad adulti. Io vedo per esempio tanti allenatori, tanti amici anche miei, che cominciano coi piccolini con l'idea: prima o poi voglio allenare una prima squadra e tutte queste cose. Per me non mi è mai passata per la mente questa cosa, perché provo proprio soddisfazione nel comunicare con ragazzini più piccoli e farli, diciamo, non insegnarli, aiutarli a scoprire, diciamo, il mondo del calcio come a loro piace, diciamo.
Sì, anche perché, come dicevi giustamente tu, è interessante la cosa, cioè quando alleni i più piccoli sei a metà fra un allenatore e forse un insegnante, proprio come le due figure, tuo babbo e tua mamma. E in chiusura, guarda, ho letto su Viaggio Calcistico, che tra l'altro è una realtà super interessante da cui noi attingiamo spesso per cercare queste storie appunto sui generis, che vorresti tornare in futuro più o meno remoto a lavorare, ad allenare in Italia. Ti chiedo, cos'è che porteresti anche a livello, non lo so, di etica del lavoro che hai trovato in India nella tua esperienza in Italia? Cioè, ovviamente 6 anni, 7 anni di bagaglio di esperienza ti cambiano, saresti un allenatore diverso, immagino, rispetto a quello che è partito.
Ah, sicuramente. Diciamo che l'India mi ha dato, secondo me, due cose fondamentali nel mio percorso di crescita, e una delle cose è sicuramente riuscire ad adattarmi a sempre più complicate situazioni, parlavamo prima del clima, dover far allenare bambini a 38-39 gradi, che è una situazione estrema, ad allenarsi magari in strutture con dimensioni molto ridotte, con ragazzini magari della stessa età ma con livelli completamente diversi. Per esempio quest'anno ho un gruppo di 2012 che si allenano con noi da 5-6 anni, e ho avuto 25 nuove registrazioni di bambini 2012 che non hanno mai toccato un pallone nella loro vita. Quindi capisci, certo, dover trovare sempre nuove strategie per poter creare degli allenamenti che siano utili e che siano, diciamo, che coinvolgano tutto il gruppo di ragazzi indipendentemente dal loro lavoro. Quindi sicuramente una delle cose che mi ha dato l'India è la capacità di adattarmi meglio ad ogni tipo di situazione, e la seconda cosa che mi ha dato l'India è stato il tempo, perché una differenza con quando ero in Italia, avevo diversi tipi di lavori da fare alla mattina, prima avevo l'università e studiare, poi mi ritrovavo in un ritaglio di tempo a dover creare gli allenamenti e le sessioni di allenamento da proporre al pomeriggio. Io qui in India lo sto facendo da 6 anni come lavoro, io spendo 4-5 ore in ufficio e le restanti 3 ore sul campo, quindi quelle 4-5 ore ho utilizzato il mio tempo per cercare sempre di aggiornarmi, sempre di trovare nuove idee, nuove ispirazioni, imparare, studiare il calcio, ma non solo il calcio, anche studiare quanto riguarda la comunicazione, la psicologia, tutte queste cose. Quindi il tempo sicuramente mi ha aiutato ad ampliare il mio bagaglio di conoscenze.
Guarda, in chiusura ti faccio anche una domanda da agenzia turistica. Ovviamente tu hai conosciuto anche altre parti dell'India, consiglieresti a una persona che vuole mettersi in viaggio l'esperienza in India, e se ci vuoi dire magari un posto, magari anche non fuori dal mainstream, per cui vale la pena andare in India?
Fuori dal mainstream, allora, diciamo un po', allora vediamo, mainstream, e se vi piace il mare consiglierei Goa, sì. Se andate in un'agenzia turistica probabilmente la conoscono molto bene, bellissimo mare, spiagge, natura molto selvaggia tra virgolette. Se voglio consigliare una meta non turistica e per persone a cui piace il calcio, consiglio lo stato del Manipur, che è lo stato tra l'altro da dove viene mia moglie.
Sì, molto, perché tu hai conosciuto proprio tua moglie lì, quindi hai messo su famiglia proprio lì in India, sì.
Sì, esatto. Mia moglie viene da questo stato che si chiama Manipur, che si trova, è un piccolo stato tra, fa parte dell'India, ma è tra il Bangladesh e la Birmania, quindi è all'estremo est, l'estremo nord-est dell'India. E lì van, diciamo, al di là di, cioè, sicuramente un panorama, una natura mozzafiato, quindi ne vale la pena, diciamo, visitarlo. E poi parlavo appunto di calcio, perché lì è un ecosistema a parte riguardo al calcio. Se tu qua a Nuova Delhi vedi bambini con le mazze da cricket in giro per strada a giocare, lì è un po' come siamo noi in Italia, vedi bambini in giro per strada con un pallone da calcio, giocare a calcio. Mi è capitato, e questo ti lascio giusto questo ricordo che ho la prima volta che sono stato a Manipur. Un'amica di mia moglie viene da noi e ci chiede: oh, volete venire allo stadio a guardare la partita? Ho detto va bene, andiamo a questo stadio piuttosto grosso, non uno stadio come lo immaginiamo noi, una tribuna abbastanza grande, niente intorno. Andiamo lì e a un certo punto mi ritrovo, dopo 10 minuti ci saranno state, non lo so, 900-1000 persone a guardare la partita. Poi vedo questi ragazzi che giocano in mezzo al campo, è livello molto molto basso, io provo a chiedere ma che tipo di campionato è, e a quanto pare era semplicemente una lega locale, cioè semplicemente dei ragazzi che creato le loro squadre, hanno messo su un torneo, un campionato, ma a guardare questi ragazzi giocare c'erano più di 1000 persone e sono rimasto sbalordito.
È qualcosa che si trova solo lì, insomma, in India, Manipur,
insomma. Esatto. Consiglio a voi che piace il calcio, vi consiglio
Manipur come capitale del calcio, e poi Goa per tutto il resto, e poi vabbè, c'è chiaramente tutta l'altra grossissima fetta dell'India. Intanto Davide ti saluto, ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto, vita, esperienze, e ci sentiamo quando vuoi, chiaramente, per aggiornarci su quello che succede in India.
Perfetto, grazie mille a te, grazie mille.
Grazie mille.